benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Nella puntata parleremo del grano saraceno di Teglio e della sua cultura, oltre che coltivazione, nell'antico capoluogo della Valtellina, la Valle di Teglio per l'appunto. Il significato del toponimo non è sempre conosciuto o ricordato tra i frequentatori di questa valle lunga 120 km, racchiusi tra il versante orobico con il suo omonimo parco e quello retico, famoso per i terrazzamenti coltivati a vite nella parte centrale. Qui in passato, in piccola parte ancora ora, erano seminati anche i cereali come la segale. Non a caso il pane tipico valtellinese è scuro, come tanti altri pani alpini.
Che cos'è questo mulino?
Questo è l'ultimo e unico mulino ad acqua rimasto nel territorio di Teglio. Si calcola che verso la fine del 1800 solo sul territorio di Teglio ce n'erano circa 34 di mulini ad acqua. Ben 10 lungo tutta questa valle, che è detta appunto Valle dei Mulini o Val Rogna, dal nome del torrente da cui ovviamente viene utilizzata l'acqua. La fortuna di questo mulino è stato il fatto che a fine del 1987 l'ultimo e unico mugnaio, che era il signor Antonio Menaglio, calcolate che erano una generazione di 4 persone che portavano avanti appunto questa attività, ha fatto funzionare il mulino. Quindi, essendo andato fino alla fine del 1987, è riuscito ad essere ancora attivo. Poi ha avuto un periodo in cui gli eredi del signor Antonio hanno valutato il da farsi e l'amministrazione comunale dei tempi, il sindaco Fai, è stata lungimirante, perché devo dire che grazie anche un po' allo sprone che abbiamo fatto come gruppo di produttori di grano saraceno, ha acquistato il mulino. Il mulino è stato acquistato nel 2006, è stato ristrutturato e inaugurato nel 2012 grazie a un finanziamento della Fondazione Cariplo, a un progetto Leader Plus, quindi fondi europei e parte di risorse ovviamente del comune. La cosa importante a cui noi come associazione di produttori di grano saraceno e dei cereali alpini tradizionali teniamo e che abbiamo ovviamente in gestione è che questo è stato un restauro non solo funzionale, quindi all'interno poi si possono visitare alcune sale espositive, ma è stato un restauro che ha permesso di nuovo la macinatura sostanzialmente di grano saraceno e segale, perché sono poi i due cereali che si macinano con maggiore frequenza, una minima parte frumento e mais, però il grosso è stato appunto ed è tuttora grano saraceno e segale. Questo ha permesso a noi piccoli produttori di chiudere la filiera, perché c'è stata una piccola ripresa nella coltivazione di questi due cereali, in particolare del grano saraceno, ma ci tengo a dire anche della segale, perché anche la segale ha un ruolo molto importante. Questo ha permesso a noi di poter venire qua a macinare anche i nostri piccoli quantitativi, anche solo 10 kg di grano. Il signor Mario, che è il mugnaio, che attualmente macina, ci permette di venire. Questo ha permesso anche ed è stato uno sprone anche per altri agricoltori ad ampliare la produzione e avere la possibilità di avere poi il proprio sacchetto di farina. Noi come mulino ovviamente non vendiamo la farina, non lo possiamo fare, però ciascuno per sé ha comunque la propria quantità e può continuare almeno una tradizione che rischiava di perdersi. Prima accennavo al fatto che oltre al grano saraceno è molto importante per noi anche la coltivazione della segale, perché il grano saraceno occupa il campo soltanto circa 3 mesi all'anno, si semina alla fine di luglio, si raccoglie alla fine di ottobre, mentre la restante parte dell'anno è occupata dal cereale cosiddetto vernino, che è la segale, che rimane in campo circa 9 mesi. E sia per quanto riguarda il grano saraceno che la segale è stato fatto oggetto di un progetto di studio da parte dell'Università Bicocca di Milano, che ha analizzato all'interno di un progetto che si chiama Conserva il genoma, cioè proprio il DNA, per cercare di individuare la semente che più si avvicinasse, confrontandolo ovviamente con sementi che venivano prevalentemente dall'estero, la semente, dicevo, che più si avvicinava a quella originale, perché negli anni uno dei rischi grossi che abbiamo corso è stato quello di perderla questa semente, perché essendo tutti cereali a impollinazione entomofila, cioè attraverso insetti impollinatori, sostanzialmente api, bombi, il problema è che appunto le api volano e rischi di ibridazione. Questo ha creato a un certo punto all'interno di questo progetto di conservazione delle vecchie varietà alcuni problemi legati all'identificazione delle piante, insomma aveva creato alcuni problemi, e grazie all'intervento, devo dire, dell'università, è stato un progetto abbastanza complicato, però alla fine siamo riusciti a crearci una banca dati, e adesso chi vuole risseminare in purezza grano saraceno o segale siamo disposti come associazione a prestare la semente. Noi non vendiamo semente, ma la prestiamo.
Come avete sentito da Ornella Mammola, l'Associazione per la cultura del grano saraceno di Teglio e dei cereali antichi tradizionali sta recuperando le antiche sementi in collaborazione con l'Università Bicocca. Piero Rotagliata ci racconta risultati e difficoltà.
Abbiamo fatto un lavoro proprio partendo ormai quasi 20 anni fa, riuscendo a caratterizzare ancora quella che era la semente locale, proprio che si era conservata grazie alla produzione di San Rocco, una piccola frazione delle 43 frazioni di Teglio, in cui alcune famiglie per autoproduzione hanno sempre prodotto e conservato la semente locale. Avendo caratterizzato questa semente, avendo un tracciato genetico di riferimento, siamo stati in grado successivamente, quando comunque per necessità di cose durante la produzione e l'ampliamento del progetto si sono introdotte in coltivazione varietà non locali, siamo stati in grado di vedere quale fosse la linea da seguire. Quindi adesso abbiamo una semente che è pura 95% rispetto a quella originaria, quindi è un ottimo prodotto di territorio. Punteremo poi piano piano a tornare a una purezza genetica totale. Ovviamente noi come piccoli produttori, come associazione di produttori, non possiamo imporre a chiunque di non coltivare una varietà non locale se questo vuole farlo, perché addirittura non possiamo fare neanche ordinanze municipali. Conseguentemente è un passo che richiede anche un po' di sensibilità, un po' di consapevolezza da parte di chi produce, che conviene aspettare qualche anno, avere una semente adatta al sito come è sempre stata la nostra da 300 anni, piuttosto che ingrandire la produzione e avere una semente che però non ha le stesse caratteristiche sia organolettiche sia di resistenza sia genetica che anche soprattutto di forza della semente rispetto le avversità climatiche, che nel frattempo sono ovviamente aumentate, quindi abbiamo problemi anche con le ondate di calore, con le ondate di pioggia, abbiamo dei problemi che ovviamente una semente che è coltivata qua da 300 anni è in grado in piccole parti di sopportare, così come un gelo tardivo, è già capitato in passato di raccogliere grano saraceno sotto la neve, quindi la nostra semente è in grado di resistere a piccole cose. Evidentemente una politica corretta sarebbe basata sull'informazione, sul formare chi vuole coltivare su questi problemi che sono genetici ma sono appunto invisibili all'occhio, ma però appunto essendo l'impollinazione del grano saraceno fondamentalmente entomofila, cioè affidata agli insetti pronubi e solo minima parte anemofila, è importante sapere che dove vanno le api va il nostro materiale genetico, dove va il vento va il nostro materiale genetico, quindi dobbiamo per forza riuscire a pilotare un pochino questa dinamica.
Sulla segale com'è la situazione?
La segale, grazie agli studi che ho fatto negli ultimi 3 anni con l'Università di Milano, con la Bicocca, e la caratterizzazione della nostra semente, perché noi in Valtellina abbiamo due varietà, una varietà dell'Alta Valle più produttiva ma molto piccola come altezza, e la nostra varietà di Teglio invece che è molto alta, ha la spiga molto più piccola, molto meno produttiva, però abbiamo trovato che questa segale contiene esattamente il triplo di antiossidanti rispetto a una segale normalmente coltivata. Conseguentemente abbiamo caratterizzato il materiale genetico della nostra segale, cerchiamo di implementare la produzione di questa segale, anche se abbiamo qualche prodotto problema ogni tanto, soprattutto se meccanizziamo, utilizziamo piccole mietitrebbe, avendo tanta paglia ogni tanto può dare qualche problema di lavorazione, però fondamentalmente vogliamo proprio implementare la produzione di questa varietà di segale, perché a tale scopo è stata creata anche una DECO, una denominazione di origine comunale, che non è una garanzia di qualità ma è sempre una garanzia di provenienza. Conseguentemente noi vogliamo proprio riuscire, e ma stiamo riuscendoci anche per fortuna, avere l'unica segale coltivata a Teglio, la varietà cosiddetta Rondini, la signora Rondini, la signora Gennara, che ha conservato da sempre questa varietà, che ce l'ha fornita anche a me ad esempio. Quindi noi coltiviamo soltanto la varietà, quella che adesso è stata registrata come Rondini, che è la varietà di Teglio tipica, quindi un buon viatico, perché la bassa produzione invece è compensata da una ottima qualità anche salutistica.
A Teglio le valli dei mulini erano due, c'era anche quella per le fucine, oltre a quella dei cereali. Lo storico capoluogo della Valtellina aveva una fitta attività manifatturiera. Sentiamo ancora Ornella Mammola. Questo mulino a quanto risale?
La storia proprio in senso stretto di questo mulino non siamo ancora riusciti a saperla, nel senso che abbiamo una cartina, ancora quelle che si srotolano, immaginatevi le cartine che si srotolano come un tempo, sulla quale stiamo cercando di capire se si tratta esattamente quel puntino, quella casetta che abbiamo trovato lungo il torrente, se si tratta esattamente di questo mulino. Allora, prendete la notizia così, circa 150 anni, però può essere che possa essere anche smentita da ricerche che stiamo facendo e stiamo conducendo, perché molto probabilmente il mulino non si trovava dove adesso, ma più in alto nella valle, nella posizione superiore. Poi, o per problemi legati a frane, o perché molto probabilmente era una posizione in cui il mugnaio ha giudicato che non fosse assolutamente possibile mantenerla, è stato ricostruito qua.
Tutti i mulini lavoravano tutti i cereali?
Sì, in questa valle sì. Questa valle era proprio una valle dove c'era un'attività molitoria legata ai cereali, tranne un mulino messo un posto un pochino più sotto, che invece ancora i resti di una vecchia gualchiera, che era una vecchia attrezzatura che serviva per la follatura della lana, quindi per la lavorazione della lana. Questo è stato ad oggi, in base alle nostre ricerche, l'unica differenza rispetto agli altri mulini, che invece erano 10 e macinavano tutti i cereali. Mentre dall'altra parte di Teglio, dall'altra parte del paese, perché Teglio si estende in lunghezza, erano fucine prevalentemente. Quindi sfruttavano la forza idraulica, ma per far funzionare le fucine, perché comunque loro avevano bisogno di tutto. Cioè avevano bisogno delle fucine, avevano bisogno della lavorazione della lana, avevano bisogno dei cereali. L'unica cosa che, sulla quale per adesso siamo abbastanza sicuri, nessuno di questi mulini macinava castagne. Non riuscivano. Abbiamo fatto un esperimento, ma si impasta la castagna, quindi molto probabilmente i mulini che erano adatti alla macinatura delle castagne avevano caratteristiche diverse rispetto a questi mulini.
Non erano in questa parte di Teglio, quindi?
No, erano sul versante opposto a Teglio, sul versante orobico.
Perché Teglio si estende da entrambe le parti della valle.
Siamo sul versante eretico, quello esposto al sole, anche per questo che c'è una tradizione cerealicola. Poi c'è la parte opposta, dove era maggiormente diffusa la coltivazione delle castagne, quindi anche per quello che probabilmente lì i mulini erano più adatti alla coltivazione delle castagne.
Al mulino Menaglio, per alcuni eventi, è possibile assistere alla battitura del grano saraceno, un'operazione che in passato era spesso affidata alle donne, che erano fondamentali nell'economia di Teglio, oltre che nella famiglia, ci spiega ancora Ornella Mammola. In queste foto si vedono tante donne nei campi.
Sì, queste foto che sono state raccolte dalla gente Saroc, si osserva proprio una presenza importante di donne, a partire dalla semina del grano saraceno, qui sostanzialmente protagonista il grano saraceno, alla sarchiatura, che era un'operazione che veniva fatta una volta quando si seminava il grano saraceno, dopo che era spuntato, per eliminare le malerbe si utilizzava un attrezzo apposta, appunto l'operazione di sarchiatura, ed era un lavoro proprio femminile questo. Poi anche nella raccolta, la raccolta del grano saraceno, che avviene ancora adesso perché tradizionalmente molti lo fanno ancora, si chiama fulcette. Anche questo era un'operazione che veniva fatta moltissimo da parte delle donne, andavano nei campi anche con i bambini piccoli, con le persone anziane, e cercavano per mettere insieme, come si dice, il pranzo e la cena, lavorare e aiutare comunque gli uomini in campagna.
E qui era soprattutto per autoconsumo.
Sì, qui sostanzialmente era per autoconsumo. In tempi passati serviva in parte per pagare gli affitti dei terreni, perché di proprietà privata non ce n'era molta, e la proprietà era più che altro delle ricche famiglie o della chiesa. Quindi spesso per pagare gli affitti dopo loro utilizzavano anche quel poco burro o formaggio che avevano, oppure la farina, lo pagavano così. E anche tutte le altre fasi successive di lavorazione, perché il grano saraceno richiede delle fasi di lavorazione a livello manuale abbastanza laboriose, anche tutte le altre erano fatte principalmente dalle donne. Non solo, ma comunque le donne avevano un ruolo di protagonista sicuramente, sia per quanto riguarda l'utilizzo del val, che è la vagliatura, che è una delle operazioni che serve per eliminare tutta la parte di chicchi vuoti, la parte volatile, quindi viene utilizzato in questo modo, in modo che la parte pesante cada verso di sé, dentro nel val, e la parte invece vuota esca. Viene fatta questa operazione, tra l'altro, possibilmente quando c'è un po' di aria, un po' di vento, perché ti aiuta ovviamente a eliminare. Sia per quanto riguarda l'utilizzo del ratch, che è questo, chiamiamolo setaccione, fatto tutto a mano, che serve anche qui per separare la parte dei chicchi dagli steli praticamente. Quindi anche questo era un'operazione nelle quali le donne avevano un ruolo importante, coadiuvavano sicuramente l'attività.
Torniamo alla segale e al pane nero tipico della Valtellina. Le donne erano le protagoniste della produzione a partire dalla gestione degli antichi forni a legna, come ci ha raccontato Ornella Mammola. Qui siamo al pane.
Questa è la nostra terza sala espositiva, dove c'è una documentazione fotografica della preparazione del pane di segale, per quello che prima accennavo al fatto che la segale aveva un ruolo importante oltre al grano saraceno. Anche qui vedete tutte donne, qui anzi solo donne praticamente. Infatti la cosiddetta fornera, come si chiamava, che era la fornaia, era una donna, c'erano ovviamente i forni della contrada praticamente, che potevano essere anche 2, 3, 4 a seconda delle contrade, ed era una donna alla quale veniva portato a turno da parte di chi voleva preparare il pane, sempre un po' di legna. Qui trovate per esempio una bella immagine, una gerla carica di legna, la farina, poi lei forniva il lievito madre che l'aveva sempre lì presente.
Era sempre aperto il forno?
E i forni andavano sì, spesso sì. Impastava, qui c'è un piccolo impasto. Io ho avuto la fortuna di vedere ancora impastare dentro a questi posti, altro che impastatrici. Queste donne avevano due braccia che erano una cosa incredibile. Impastava, preparava queste piccole pagnottine, poi da noi tradizionalmente il pane di segale al buco in mezzo a forma di ciambella. Qui potete vedere benissimo la quantità di pani che venivano infornati e preparati. Una cosa incredibile, incredibile. E un'abilità veramente pazzesca riuscire a fare il buco in mezzo, perché mi hanno fatto vedere la pasta deve essere molto molto morbida, molto molto molle, e riuscire a fare il buco è veramente difficile. Sono quei lavori che bisognerebbe fare tutti i giorni per esercitarsi, perché sembra facile ma non lo è assolutamente. E uno dei motivi per i quali da noi il pane tradizionalmente al buco e mezzo è perché doveva essere una volta conservato, appeso, lì trovate una testimonianza di un vecchio attrezzo in legno, cui veniva appeso per farlo essiccare, poi per tenerlo anche lontano ovviamente dagli animali, dai topolini vari. E trovate dall'altra parte invece della parete la versione dolce del pane di segale, cosiddetta brazzadella, dove l'aggiunta è soltanto un po' di uovo, un po' di zucchero. Quindi un dolce molto molto semplice, ma molto molto buono. Come vedete, le foto delle donne imperano qua, sono proprio loro le protagoniste assolute dei forni. Noi ancora adesso, come associazione al Mulino, una volta all'anno partecipiamo a un'iniziativa che si svolge lungo l'arco alpino dell'Orpanner. Accendiamo il nostro forno, che non è ovviamente un forno antico, è un forno che è stato ricostruito quando abbiamo ristrutturato il mulino. Però abbiamo sempre un certo successo, soprattutto al mattino con i bambini, facciamo vedere loro un po' come si impasta, inforniamo e partecipiamo a questa iniziativa.
Che caratteristica ha la semente originaria?
Dal punto di vista dell'adattamento al territorio, al terreno, ovviamente ha delle capacità di adattarsi di più anche a quelle che sono ormai purtroppo le mutate condizioni climatiche, quindi ha sicuramente una resistenza maggiore. Poi dal punto di vista nutrizionale è tutta un'altra cosa, soprattutto sulla segale l'Università Bicocca ci ha consegnato dei valori che ci hanno permesso di capire che la semente, rispetto a quella che viene prevalentemente dall'Austria per quanto riguarda la segale, ha delle proprietà nutrizionali superiori, è molto più ricca di amminoacidi e di altre sostanze.
Oltre a grano saraceno e segale, a Teglio stanno cercando di recuperare anche l'orzo, un altro cereale tradizionale alpino. Per coltivarlo servirebbe anche recuperare terreni oggi abbandonati grazie a un'associazione fondiaria. Sentiamo ancora Piero Roccatagliata.
Noi avevamo un orzo distico, cioè con solo due file di semi tradizionalmente, che era la cosiddetta Dumega, che era un orzo usato per le minestre, e negli anni ovviamente è stato soppiantato da un orzo tetrastico, cioè con quattro file di semi, che ovviamente produceva esattamente il doppio, ma non era la stessa qualità. Adesso abbiamo trovato un paio di linee produttive ancora di Dumega tradizionale. Nel paese la coltivazione di orzo è molto molto ridotta rispetto anche solo a 20 anni fa. Stiamo cercando adesso di riprenderla, perché ovviamente la produzione di orzo prevede anche poi la filiera di trasformazione dell'orzo stesso, quindi la possibilità di pilare, quindi decorticare parzialmente l'orzo per avere poi un prodotto semi integrale da utilizzare per le minestre. Questo è un altro settore che stiamo cercando di portare avanti all'interno di un progetto che si sta mettendo insieme con l'amministrazione comunale di accorpamento fondiario di vecchi terrazzamenti abbandonati, che forse riusciamo a accorpare in un unico grosso appezzamento, coltivare in maniera comunitaria e utilizzare proprio come incubatoio, come zona di produzione delle sementi da poi distribuire a chi vuole.
C'è un tema di mantenimento del territorio, per cui si potrebbero mettere insieme le due cose probabilmente.
Sono senz'altro collegate, però ci vuole una serie di figure che magari mancano a questo momento, nel senso che le persone che sono interessate a una scelta di vita agricola e montagna ovviamente deve essere pronto a un certo tipo di sacrificio che comunque è innegabile, esiste, perché comunque il lavoro in montagna non è meccanizzabile nella maggior parte dei casi, quindi si possono meccanizzare alcune lavorazioni ma altre non si possono meccanizzare. Bisogna pensare ai tempi agronomici, che comunque noi col cano saraceno è proprio l'esempio classico in cui bisogna aspettare il tempo agronomico di riproduzione del semento locale per poter fare un progetto che abbia un valore e una valenza soprattutto dal punto di vista agronomico, successivamente economico. Quindi è una cosa che andrebbe costruita su più livelli, nel senso le cose amatoriali. L'agricoltura part-time ha salvato in molti casi la realtà valtellinese, però penso a questo momento, a questo punto della storia, non sia più sufficiente, perché ovviamente abbiamo bisogno di competenze di persone che sono in grado di conoscere il territorio, sono in grado di conoscere le culture, sono in grado soprattutto di intervenire sul territorio senza essere invasivi sullo stesso.
Al Mulino a Menaglio, a San Rocco di Teglio, c'è anche un museo contadino diffuso e auto-organizzato dell'Associazione per la Coltura del Grano Saraceno di Teglio e dei Cereali Alpini Tradizionali. Durante la nostra visita ad agosto c'era anche una tra le numerose comitive americane interessate. Ne abbiamo seguite alcune parti, quindi abbiamo chiesto a Mario Motali come si è sviluppato e si svilupperà questo percorso tra le vie di San Rocco. Come le è venuto in mente di fare un museo all'aperto?
Ma perché a casa mia, poi anche in altre case vecchie, trovavo attrezzi antichi così, è l'unico modo per farli vedere, per ricordarsi com'era una volta, cosa si faceva, cosa, che attrezzi si usavano, così era di farli vedere alla gente, che turisti che passavano, che magari non sanno cosa sono, però se ci sono lì io magari gli spiego anche cosa sono. Se non ci sono lì io, le guardano, almeno qualcuno le riconosce perché magari le ha già viste o così. Così almeno abbiamo un ricordo.
Quanto tempo hai impiegato a realizzare le varie stazioni?
Ma il tempo non lo calcolo, perché prima ho iniziato con il primo, poi ho fatto il secondo, poi ho fatto il terzo. Non saprei il tempo, perché quando mi viene in mente ho tempo, lo dedico a quelle cose lì.
Gli attrezzi come li hai recuperati?
Ma un po' erano miei, della mia famiglia, e un po' li ho recuperati in case magari che stavano chiudendo, stavano vendendo, case vecchie, oppure anche c'è qualche famiglia che trova qualche attrezzo vecchio per non buttarlo via, perché magari in casa non hanno il posto di metterlo, allora me lo portano e io cerco di esporlo, ecco. Anche adesso mi vogliono consegnare altri attrezzi, però devo creare un altro spazio, perché gli spazi lì adesso sono un po' chiusi.
Beh, quindi c'è un effetto emulazione alla fine.
Ma cerco di... Ma sì, perché anche tutta la gente qui tante volte gli danno fastidio perché ce li hanno in casa, non sanno dove mettere, però dopo invece se li mette da qualche parte, allora quando passano così si ricordano e gli piace, ecco.
Quanti sono adesso le tappe di questo museo? Diciamo dov'è esattamente? A Teglio, in che zona?
A Teglio, comune di Teglio. Hello. Il paese è San Rocco, sono tre piccoli musei, uno un pochettino più grande, ci sono vari attrezzi agricoli. Nel secondo ci sono gli attrezzi più o meno per la trasformazione del latte e per sbucciare le castagne. Invece nel terzo, quello che ho trovato in una cucina vecchia che avevo io a San Giovanni, le uniche cose che sono rimaste, le ho riportate lì, le ho pulite un po', poi le ho esposte, e così, almeno per memoria, anche mia, perché così mi fanno venire in mente i miei nonni o bisnonni, non lo so che età hanno, perché io li ho poi sempre visti lì, però a dirti la data che hanno non lo so, ecco.
Il percorso etnografico tra i campi di grano saraceno di Teglio e il Museo delle Vie di San Rocco prevede anche una breve lezione su come si fanno i pizzoccheri a mano, tenuta da Enza Martinelli. Alla fine saranno poi consumati nella baita accanto al mulino Menaglio.
With flour, buckwheat flour.
Farina coltivata qui il grano saraceno, macinata direttamente.
They make it here with the mill and yes.
Nella ricetta dei pizzoccheri,
la farina
di grano saraceno non contiene glutine.
It's gluten free, the
perciò
buckwheat flour.
Perciò possono mangiarle anche chi è celiaco.
Also those who are celiacs, they can eat it.
In compenso contiene tante proteine. Fai il calcolo, se un uovo è 98 su 100, 95 su 100 è anche la farina di grano saraceno.
Okay, it has many proteins, so for example an egg is 98 proteins on 100, And this one is 95, so lots of protein.
Non avendo glutine, bisogna metterci un pochettino di farina bianca.
So, as it has no gluten, you have to add some white flour.
Esatto, chi è celiaco, probabilmente fa un po' di porzione, perché va messa la farina bianca per tenere unito l'impasto.
To make the dough. Now more compact, you need to add this white flour.
La ricetta di pizzoccheri per 4 persone, io faccio per persone, è 400 grammi di farina nera.
400 grams of black flour, buckwheat flour.
100 grammi di bianca.
100 grams of white flour.
E 300 ml di acqua.
And 300 milliliters of water.
Né sale né niente.
No salt. Nothing
niente,
else.
Niente, né sale né uova né niente.
No
sale, eggs. Va messo abbondante acqua e abbondante sale.
Only in the water, later salt and salt in the water.
Poi quei pizzoccheri mettiamo anche, perché pizzoccheri è tipo una pasta, sono delle tagliatelle.
Pizzoccheri is a kind of pasta.
Mettiamo la verza e la patata.
Ok, you put potatoes and cabbage.
Io le patate le ho già fatte precotte prima, 6 minuti. Al momento, quando l'acqua bolle, metto le patate, la verza e i pizzoccheri.
Okay, so she already prepared it, so she will put together potatoes, cabbage, and then the pizzoccheri.
E si condiscono tipo le lasagne, fanno strato di pizzoccheri con le verdure.
You make a sort of a lasagna, no? You put one layer of potatoes,
casera,
cabbage,
grana,
casera cheese that we know, we got
e
to know at Luciano's place.
E strato, un po' di grana e il burro con l'aglio.
And the last layer, some butter, garlic, and grana padano, parmesan.
Ecco, l'unica cosa non è, ecco, noi usiamo tutti i prodotti chilometro zero, perché l'unica cosa è il grana che non è nostro, altrimenti
okay,
è
they
prova.
All, they all use ingredients they produce here, except the grana padano cheese, the parmesan.
Sì, perché anche il burro non è di Luciano, è di un nostro associato,
also,
il nostro presidente.
The butter
che ha le mucche, e le porta a pasto, sì, sì, sì.
It's not from Luciano, but from another associate that works with them.
Tutto per questa puntata del Verzere di Leonardo, che torna tra una settimana. Per chi volesse scriverci, le mail è verzere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.